Ti ringraziamo e ti lodiamo, Padre, tu che sei colui che vuole per noi la pienezza della vita, perché tu sei vita, e ti lodiamo perché non ti arrendi mai di fronte alle nostre scelte di morte. Tu continui a proporci la vita e ci proponi continuamente tuo figlio Gesù, che è il Signore della vita, è Lui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E ti lodiamo e ti benediciamo, Signore Gesù, proprio perché la tua pazienza ci porta a una comunione sempre più profonda con te, ci porta a conoscere sempre di più il dono del tuo amore, ad apprezzarlo e ad accoglierlo e a farlo nostro. E ti chiediamo, Signore Gesù, di poter dire anche noi, come Paolo: per me vivere è Cristo. Aiutaci a entrare in questa comunione così profonda con te, che ci fa desiderare di non vivere se non per te e grazie a te. E ti adoriamo, Spirito di luce, Spirito Santo, che puoi schiarire le penombre che fasciano ancora la nostra vita, il nostro cuore. Vieni a ravvivare dentro di noi desideri di bene, a portarci a scegliere sempre ciò che è meglio e ciò che è secondo il progetto del Padre. Donaci di leggere gli eventi alla luce dell'amore di Dio. O Maria, tu che ti sei lasciata guidare continuamente dalla luce dello Spirito Santo, rendici capaci di essere davvero docili a questa forza che ci viene data ogni giorno e che ci permette di vivere nel cuore di Cristo e nel cuore del Padre. Amen. Eravamo dunque arrivati a questa certezza di Paolo, so che tutto questo risulterà verso la salvezza, grazie alla vostra preghiera, grazie allo Spirito Santo, cioè tutto ciò che sta succedendo, anche questa negatività, anche questa, cioè notate bene, vi faccio notare che sempre nel Vangelo, comunque nella Bibbia, anche quando si dice che il male non ferma Dio e che Dio non si lascia arrestare dal male, non c'è niente mai chi dice: ma in realtà questo è un bene. No, no, il male rimane un male e chi fa il male è responsabile del male che ha fatto, e nessuno può chiamare il male bene e il bene male, il male rimane male. La specialità di Dio è quella di trasformare il male in bene, quindi è un'altra cosa. Quindi chi fa il male, io posso dire, una donna che ha subito uno stupro ha subito un male, ed è un male obiettivo, ed è cattivo, ed è ingiusto, ed è violenza. Però se questa donna perdona, ama e trasforma tutto questo in una strada di santità, non è che il male è diventato bene, no, il male è rimasto male, quello là pagherà per quello che ha fatto, ma tu hai saputo prendere questo male e trasformarlo in una scala per salire, capite? Quindi trasformare il male in bene è una specialità di Dio ed è un dono dello Spirito Santo. Quindi San Paolo non dice: per fortuna è capitato che sono in carcere, ma guarda che bello, sono in carcere, adesso sto soffrendo per Cristo. No, San Paolo non è andato a cercarsela, e notate bene che il Vangelo, quando dice beati i perseguitati, non dice andate a cercare le persecuzioni, ma dice: se vi perseguiteranno da una parte, andate da un'altra, scappate da un'altra parte, cioè non state lì a prenderle, no? Cioè la persecuzione può essere una situazione che ti capita addosso, ma che tu non hai cercato. I cristiani non hanno provocato la persecuzione, non se la sono cercata. È chiaro che se uno va in giro a cantare, come si dice a Milano, il demi demi, dopo te le danno, datemele, e quindi gli altri te le danno. Cioè, però dopo lì nasce il dolorismo sterile, che non serve a niente. Ah, ma guarda che io sono il solito innocente, non trasformarti in Gesù Cristo. Cioè, se le hai cercate, poi te le trovi. Però, se tu invece ti trovi perseguitato senza essertela cercata, è un'altra cosa, capite? Quindi sono cose diverse, tanto per essere precisi. San Paolo dice: la mia situazione è una situazione di prigionia, di violenza, di ingiustizia, di tradimento, se volete magari dei falsi fratelli, eccetera. Tuttavia, tutto questo Dio lo sta facendo servire per un bene. Questo è un Cioè, in fondo è sempre il mistero del giovedì santo, venerdì santo, che arriva poi alla risurrezione, alla Pasqua. Cioè, non c'è nessun male che sia un male totale a tal punto che Dio non possa intervenire. Pensate alla malattia di Marta. Malata nella... Eppure, quante persone hanno avuto la malattia di Marta? Marta con la sua malattia è diventata santa, altre persone magari no. Perché la malattia in sé non è né un bene né un male, è la malattia. È un male, sì, sicuro, fisicamente è un male, è una cosa che non va bene. Tuttavia tu la puoi usare come una scala, che ti può servire per salire o per scendere, dipende come la usi. No? Capite? Una persona che ha una situazione disastrata in famiglia, se non se l'è cercata lei, perché voi sapete che esiste anche la situazione che la sei cercata tu, io ricordo sempre la storiella che raccontava il mio nonno che è morto quasi a 90 anni, il papà della mia mamma, che raccontava sempre una storiella che c'era una ragazza che andava a confessarsi dal parroco e il parroco diceva, sai, signor parroco, mi sono innamorata di un ragazzo e veramente, dicevi, guarda, dimmi chi è, e racconta, guarda, è violento, è manesco, non farlo, guarda, sta attenta, oh, ma shurkirat, anche i campanni dicen, tol, prendilo, va bene, e si sposa, e dopo qualche mese arriva, oh, signor parroco, sapesse come è violento, come sono infelice, ma te l'ho detto, ma, e sa, anche i campani mi dicevano, tol, sì, lo sai cosa ti dicono le campane adesso? Te le tue tegne, l'hai preso, tienilo. Ecco, allora, è chiaro che se tu te lo sei cercato, poi non puoi dire, ma veramente, no, allora, è chiaro, se ti è capitato una situazione negativa, puoi trasformarla poi in qualcosa di ascetico che ti fa crescere anche nello spirito. Pensate a Rita da Cascia, che aveva un marito violento, ma non credo che sia stata lei a cercarselo, capite? Ti è capitato così, soprattutto perché una volta i matrimoni venivano combinati senza che uno volesse, che tu volessi o non volessi, tac, il giorno tale tu ti sposi col tale, va bene. Poi poteva andare bene, poteva andare male, che se va bene, bene, se va male la fa diventare una strada di santità, o se no una strada di dannazione. Però in sé dipende da come la prendi tu, capite? E allora ecco qui Paolo dice, vivo io, sta vivendo, dice Paolo, l'attesa impaziente e la speranza di me, che in nessuna cosa proverò vergogna, ma con franchezza, come sempre, anche ora, sarà magnificato Cristo nel mio corpo, sia per mezzo della vita, sia per mezzo della morte. E siamo un po' alla conclusione di quel pensiero di prima, perché nel greco in realtà la frase è unica, in italiano è stata spezzata anche lì perché era lunghissima, per cui l'ho spezzata anch'io, ma in greco la frase, sì, è unica questa, ma è questa unica frase, ma questa frase in realtà nel greco è attaccata a quella precedente della meditazione di prima, anche da voi è attaccata, ecco, per cui io invece nella traduzione vecchia che avevo era piuttosto staccata, era divisa, il versetto 20 era diviso dagli altri versetti. Sì, infatti dice, questo ardentemente attendo e spero, quindi aveva fatto un punto, no? So infatti, così dice la traduzione che ho io, so infatti che grazie alla vostra preghiera, l'aiuto che mi darà lo Spirito di Gesù Cristo, questo gioverà alla mia salvezza. E poi punto, poi dice, questo ardentemente attendo e spero che nulla mi faccia arrossire, e in realtà qui è tutto attaccato, no? Quindi io rimango in questa attesa impaziente, bellissimo, perché Paolo parla di apokaradokian, una parola lunghissima da leggere, apokaradokian, che vuol dire l'attesa impaziente. Quindi io rimango nell'attesa impaziente e nella speranza dentro di me che in nessuna cosa proverò vergogna, cioè anche le cose che sto provando, che sto vivendo, sono grazia. Potremmo dire tutto è grazia, insieme a Santa Teresina, insieme a Bernanos, eccetera, tutto è grazia. Non proverò vergogna, ma con ogni franchezza, e qui viene in mente la paresia, che è la franchezza con cui parlava Pietro negli Atti degli Apostoli, questa franchezza che è la capacità di non arrossire, di non indietreggiare di fronte al male, è, potremmo dire, quasi indurire la faccia di fronte alle difficoltà. Quindi tengo duro, con ogni franchezza, come sempre, anche ora, quindi perché sempre, notate bene, come sempre, anche ora, sarà magnificato, il termine è giusto, perché è proprio il termine del magnifica. In greco, magnifica, l'anima mia magnifica il Signore, comincia così, megalunei epsicomu, l'anima mia epsicomu, megalunei ton kyrion, il Signore. E qui dice, sarà magnificato, megaluzetsetai, il verbo megalunei, il verbo megaluno, megalunein, che vuol dire rendere grande, cioè tanto più io sto soffrendo per amore, gli altri guardando quello che io sto vivendo, potranno guardare a Dio e a Gesù e a dire guarda che forza Gesù risorto sa dare anche in queste situazioni negative, e dunque fa nascere speranza, ecco perché diventa grande, cioè la forza di Gesù viene magnificata. Notate bene, sarà magnificato è un passivo, cioè perché è un passivo? È un passivo, un divinum. Qual è il protagonista del passivo? È Dio, cioè il Padre magnificherà Cristo anche ora, come sempre, nel mio corpo, cioè è un'opera di Dio questa, cioè io attraverso la mia debolezza, l'essere in carcere, l'essere umiliato, l'essere frainteso, perché capite che è un'arma a doppio taglio, no? Guarda, questi si sono messi con Gesù Cristo, guarda come gli va male, quindi potrebbe essere un'occasione per, oppure uno dice, ma guarda, questo si è messo con Gesù Cristo, gli va male, e guarda che serenità mantiene. Capite che è la stessa cosa ma letta in due prospettive diverse. L'una fa crescere l'amore di Cristo, quest'ultima, l'altra invece dice tanto vale star lontano da Cristo, perché comunque anche se scegli lui non è una polizza d'assicurazione. Perché di fatto Gesù Cristo non è una polizza d'assicurazione, perché non è scegliere lo star bene, ma scegliere il bene. Mi viene in mente mio nipote, che ormai adesso è più che quarantenne, all'età di 18 anni, quando tutti, adesso basta con queste storie della chiesa, dei preti, eccetera, queste cose qui, roba del Medioevo, e un giorno sua madre, mia sorella, che adesso è in paradiso, in cielo, lo vede che prende tutte le sue cose, crocifisso, quadri, madronnine, eccetera, giù tutta in cantina. Mia sorella che dice, dove vai? Sì, porto via tutta sta roba qui, roba vecchia, roba... Dopo un mese lo vede andare giù in cantina a portare su tutto, dove vai? Sì, perché da quando ho portato via tutta sta roba, una sfiga dietro l'altra. Beh, comunque, allora, non si sa mai, potrebbe succedere. Ecco, se non per amore, almeno per timore, ecco. Almeno per scaramanzia, però qualcosa succede. Certe volte il Signore non lo fa questo, però c'è da augurarsi che lo faccia, no? No, io non ho chiesto niente, tipo, oh, Signore sa cosa, il Signore sa di che cosa abbiamo bisogno, lui sa, no? E allora, quindi, non per dire, ora, quindi allora dice, e Paolo vive questa cosa qui, quindi è bellissimo, no? Cioè in mezzo, cioè Gesù Cristo viene magnificato da Dio, il Padre rende grande il suo figlio Gesù in me, nel mio corpo, corpo vuol dire debolezza, nel mio soma è la debolezza, quindi nella mia debolezza fa vedere la grandezza di Gesù, sia che io viva, cioè sia per mezzo della vita, eite diazo es, cioè sia per mezzo della vita mia, sia per mezzo della morte, eite dia zanatu, sia per mezzo della morte, sia, cioè sia che io muoia, traduzione vostra, sia che io viva, invece qui è sia per mezzo della vita, sia per mezzo della morte, cioè ora che importa vivere o morire? Non è questo che conta, ma è che Gesù sia reso grande, e che se lui si rende grande e la gente può vedere la sua grandezza d'amore anche attraverso la mia miseria, che importa? L'importante è che lui trionfi. Questo è esattamente quello che dice Sant'Ignazio quando parla di gloria di Dio, no? Fare tutto per la gloria di Dio. Vuol dire perché Dio abbia un peso, perché Gesù trionfi per la gloria di Cristo, per il suo regno, è questo. Cioè a me interessa Cristo. E poi aggiunge, e qui è il centro, è un po' il titolo che io ho dato, che poi non è il titolo mio, ma è di Paolo, per me è vivere Cristo. Infatti dice, e moigar to zen Christos. Poche parole, cinque parole. Non esiste neanche il verbo non c'è, San Paolo lascia in sospeso il verbo. Per me, infatti, vivere Cristo. Non dice vivere è Cristo, noi lo aggiungiamo perché in italiano no. Per me, vivere Cristo. E il morire, apozzanein, kerdos, guadagno. Una frase brevissima, in tutto sono nove parole. Ma è una frase che secondo me riassume tutto quello che ha vissuto Paolo e quello che noi siamo chiamati a vivere come cristiani. Chi è il cristiano? È colui che è diventato talmente in comunione con Gesù da dire vivo in Lui, con Lui e per Lui. Per me, pensate cosa vuol dire quando noi diciamo che ci nutriamo del corpo e sangue di Cristo, l'Eucaristia, cosa vuol dire? Vuol dire che diventiamo consanguinei, cioè sono diventato Cristo. Un consanguineo chi è? È uno che ha lo stesso sangue, stessa famiglia, sono diventato tutt'uno con Lui. Per quello che la comunione è il momento più alto che si può fare, vivere in unione profonda di corpo e di sangue con Lui. Capite perché la comunione è una cosa seria, non è il premio che si dà ai buoni e non è neanche un diritto, non è un diritto, perché devo essere nella condizione di poterlo fare. No, non posso essere in comunione se non sono in comunione, cioè la comunione, non posso esprimere con un gesto la comunione se poi dall'altra parte manca veramente la comunione. Cioè, per dire, San Paolo dice, se tu non sei in comunione con i fratelli e vai a ricevere Cristo, tu stai mangiando il veleno. Perché? Ma perché? Se Cristo è presente anche nei fratelli e tu vai a riceverlo solo nell'Eucaristia, che è il sacramento, in realtà stai dicendo una cosa mentre ne disdici un'altra. Cioè, è una cosa che fa a pugni, che non sta in piedi. Tu dici, dichiari fedeltà mentre sei infedele, insomma, capite? È una ipocrisia, è una mancanza totale di verità, insomma. E allora Paolo dice, e allora per me infatti vivere è Cristo, morire è un guadagno. E poi spiega perché. Perché vivere è Cristo e morire è un guadagno? E infatti aggiunge, se il vivere nella carne, prima diceva ensoma, qui adesso dice ensarchi, cioè se il vivere nella debolezza, se il vivere nella debolezza, chiamiamolo così, nella carne io preferisco dire nella debolezza, questo è per me frutto di opera. Cosa vuol dire? In greco è difficile, cioè la traduzione italiana, cioè in greco si capisce, questo infatti è per me frutto di opera, vuol dire è occasione di crescita, oppure occasione di bene, frutto di un'opera, sottinteso, buona, quindi se tutto questo provoca qualcosa di bello, che cosa sceglierò? Non so. Cioè se il mio anche vivere qui, se il mio vivere questa dimensione di debolezza, se il mio essere qui nella prigionia, nella solitudine, nell'abbandono, può servire a qualcosa, ecco diciamo così, frutto di opera vuol dire questo, allora non so cosa scegliere. Perché? Non so. Che cosa sceglierò? Tra l'altro dice sceglierò. E poi dice, sono stretto infatti fra due cose. Ho il desiderio non so, voi dovete partire. Lasciare. Essere sciolto è giusto. Infatti il greco è... il greco è proprio analysai, di per sé vuol dire sciogliere. Quindi io ho il desiderio, qual è l'idea? Cosa vuol dire sciogliere che cosa? L'idea è che la nostra vita, la vita dell'Apostolo, è una barca, è una nave. La nave ha le sartie, le corde, le funi che sono legate al porto. Allora, che cos'è la morte? La morte è un sciogliere la corda perché finalmente la nave prende al largo. Ora, la nave per che cosa è stata fatta? Per stare al porto o per prendere il largo? Per prendere il largo. Allora, il mio desiderio è quello di prendere il largo, cioè di raggiungere la meta. La nave è fatta per raggiungere la meta. Uno non sale sul treno per andare a Roma perché il treno è confortevole, è bello e quindi stiamo in stazione. No, vado perché voglio andare a Roma, capite? Se il treno non va a Roma non mi serve niente salire, oppure da qualunque altra parte, capite? Non è che salire su un treno aspettando che, ma qualunque posto vada, l'importante è che sia confortevole, no? Un momento, calma. Cioè, non è questo, scelgo un'altra cosa, scelgo di andare a dormire sulla panchina dei giardini pubblici piuttosto, capite? Allora, quindi non so che cosa sceglierò, no? Per dice, sono stretto tra due cose, tra il desiderio di sciogliere, quindi sciogliere la fune che tiene legata la mia vita, e essere con Cristo, è questo il desiderio, perché? Perché in fondo la mia vita ha un senso solo se raggiunge la meta. Noi siamo fatti per essere in comunione con Cristo, per raggiungere la pienezza di vita in Dio, in Cristo, attraverso di Lui. Ora, questo è il desiderio di partire, quindi di sciogliere, per cui va bene anche partire, ma partire non è sciogliere. Sciogliere vuol dire proprio questa idea del sciogliere il laccio e che la nave può partire. E infatti poi aggiunge, notate bene, in greco è terribile, perché dice così, molto infatti è più meglio. Come si fa a dire molto infatti è più meglio? Non funziona neanche in greco, eh? Infatti dice, pologar mallon kreison, che kreison vuol dire meglio, mallon vuol dire di più, e poi molto, molto infatti, traducendo letteralmente parola per parola, molto infatti è più meglio. Per dire, è una sottolineatura esagerata per dire questo è il massimo che io potrei aspirare, questo è quello che io vorrei di più, capite? È un po' come io, speriamo che me la cavo, capite? È un po' un modo, cioè è sgrammaticato ma è efficace, anche qui siamo di fronte a una sgrammaticatura greca ma efficace. San Paolo dice questo è di gran lunga il meglio che io mi aspetto, ecco, diremmo così, è quello che io mi aspetto di più. Ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Quindi da una parte Paolo dice egoisticamente sceglierei di sciogliere le vele perché vorrei vedere Gesù faccia a faccia, io l'ho già incontrato sulla via di Damasco, io so già qual è la sua bellezza, il suo splendore, lo amo con tutto il cuore, questo è il mio desiderio e io egoisticamente sceglierei questo, ma a voi che cosa è più utile? Guardate, è bello questo, che cosa? Non scelgo ciò che mi piace ma ciò che è più utile, che cosa è più utile per te? Che io rimanga, infatti dice per voi è più necessario, tra l'altro dice anankaioteron diumas, anankaioteron vuol dire proprio è un comparativo, cioè un di più, cioè è più necessario per voi, ananke vuol dire necessario, la necessità, quindi anankaioteron vuol dire è più necessario per voi e di questo sono persuaso. So, e notate bene, perché sono persuaso? Perché so che il Signore sceglie le cose migliori, cioè qual è il criterio di valutazione? Che cosa sceglierà Dio per me? Perché poi alla fine non è che Paolo dice ok, suicidio, carachiri, oppure sto vivo, no, in questo caso il morire o vivere vuol dire, morire vuol dire essere condannato a morte in carcere, questo è possibile perché allora la pena di morte era normale, anche per cose abbastanza che per noi non avevano abbastanza significanti, tipo, non so, una persona veniva dichiarata non fedele agli dèi, e per chi veniva dichiarato empio, il peccato di empietà, chiedeva addirittura il rogo, perché i cristiani venivano bruciati, nel circo di Nerone come torce, il rogo. Ma perché? Perché era empietà, delitto di empietà. Non riconoscevano la pietà verso gli dèi. Quindi, rifiutando gli dèi, erano empi, non pii, no, impius, non pio. E non essendo pio, il delitto di empietà era uguale al delitto di lesa maestà. Quando uno parlava contro l'imperatore veniva bruciato, quando uno parlava contro gli dèi veniva bruciato, quindi era normale questo. Quindi i cristiani sapevano che potevano venire bruciati a causa di questo, quindi Paolo sapeva cosa gli aspettava. Poteva essere dichiarato, siamo in un contesto pagano, lui professa un Dio diverso, dunque poteva essere, a causa di questa intolleranza, messo a morte e bruciato. Quindi non è lui che dice, veramente io decido io se morire, ho fatto una novena, Signore fammi morire. No, cioè è lui che deciderà, cioè io vorrei questo, però sapendo che è più necessario per voi che io rimanga, dice, sono persuaso di questo, so che rimarrò e resterò, notate bene, c'è da una parte il verbo meinein, che vuol dire rimanere, che è un verbo tipico di San Giovanni, rimanete in me, io rimarrò in voi, no? Come il tralcio rimane nella vite, dice, menò, cioè rimarrò, c'è cioè un futuro, kai paramenò, addirittura sopra resterò, cioè è un rimanere e restare per tutti voi, pasin imin, ancora una volta, per il vostro progresso, è un eis anche qui, perché il vostro progresso continui. Quindi Paolo, perché voglio rimanere con voi, dice Paolo, perché siete ancora in cammino, perché siete ancora bambini, e quindi perché questo eis si sviluppi, occorre che io rimanga ancora lì, non posso lasciarvi ancora. Quindi verso il vostro progresso e anche verso la gioia della fede. Cioè, voi non avrete la gioia della fede finché io non vi porterò alla maturità. Quindi è giusto che io vi porti pian piano alla gioia della fede, affinché il vostro vanto, e questa è una parola caukema, noi l'abbiamo già trovato nella seconda lettera ai Corinti, a proposito del mi vanterò delle mie umiliazioni, mi vanto, e poi ci sono quelli che si vantavano, e questi che si vantano sono dei pseudocristiani, sono dei super apostoli, sono degli imbroglioni, eccetera. Allora, c'è sempre il verbo, la parola caukema, è il verbo che è derivato, affinché il vostro vanto abbondi in me. Il vostro vanto, il vanto non è un vanto e basta, è il vanto in Cristo Gesù, perché il vostro vanto, che siete uniti, abbondi in me a causa della mia venuta di voi, di nuovo presso di voi. Cioè, io potrò di nuovo vantarmi per aver visto che il mio stare in carcere, la mia sofferenza ha fatto crescere sempre di più in voi la fede, l'amore, la gioia, e quindi io stesso potrò gioirne quando verrò ancora a trovarvi. Quindi Paolo esprime il suo desiderio, la sua certezza che il Signore non fa le cose a metà. L'aveva già detto prima, no? Il Signore porterà a pienezza ciò che ha cominciato. Certo, sono sicuro di questo. E quindi per non lasciare a metà le cose, Dio fa proprio così, sono sicuro che Dio non fa le cose a metà, e dunque mi libererà per farmi tornare di nuovo tra voi, perché voi possiate avere ancora di più la gioia, possiate crescere e possiate arrivare a quella pienezza che adesso vi manca ancora. Capite che c'è tutto un modo di leggere le cose veramente diverso dal nostro, Il nostro modo di leggere le cose tutto psicologico, sociologico, eccetera, e qui c'è tutto invece un modo di leggere nella fede. Sono certo che Dio non mi deluderà, so che affidandomi a Lui fa le cose bene. Ricordate, Sant'Ignazio dice, tutto è saldamente nelle mani di Dio. Il nostro Dio è il Pantocrator, cioè colui che domina tutto, quindi non gli sfugge niente. Ma veramente, Signore, oggi ero un po' distratto, gli è scappata quella cosa, non gli scappa niente a Lui, sta tranquillo, magari noi facciamo qualche disastro, ma Lui, vabbè, ci metterà 40 anni a recuperarlo, ma se va, pensate, gli ebrei non hanno voluto entrare nella terra promessa, hanno girato 40 anni ma poi sono entrati. Ha perso tempo, semplicemente, perché Dio non demorde, però tu perdi tempo, questo è il guaio. Tu credi che facendo, che so, una certa cosa, ma perdo tempo? Ricordati che se tu studi bene una cosa quando devi studiarla, non perdi tempo, perché dopo lo guadagni. Se invece devi studiarla dopo, per quello che è importante, cioè una vita cristiana seria, un discernimento delle cose fatto. Perché mi ricordo una ragazza: non ho tempo di far discernimento, non ho tempo. E io una volta gli ho detto: ah sì? Ma sai già quando muore, è già fissato la data del funerale. Mi guarda, una settimana dopo mi telefona che si è scritta al discernimento. Dico: ma scusa, ma guarda che non puoi saperlo, non puoi, qualcuno la conosce questa ragazza, che era un tipo cattiva, padre, questo, fermati, guarda che se muori tu il mondo va avanti ancora, meno male, perché se no, anche se muoio io, perché tutti crediamo di essere indispensabili e poi scopriamo che quelli che vengono dopo di noi sanno fare le cose meglio di noi, no? E meno male, perché vuol dire che il Signore non è così sprovveduto da affidare a una sola persona le sorti del mondo. Ecco, allora, però San Paolo, ecco, ha questa visione semplice, serena, sciolta: lascio che sia il Signore, so che Lui non sbaglia, cioè qualunque cosa succeda è sempre perché Lui vuol portarci alla pienezza della vita. È certo che magari i giri sono tortuosi, ma non sono colpa sua, sono noi. Siamo noi che, a furia di mettere ostacoli sul percorso, lo costringiamo a fare un percorso più lungo. Se noi fossimo più sciolti e più obbedienti, le cose andrebbero meglio e con meno sofferenza. In fondo, uno dei modi, leggevo proprio una cosa molto illuminante in un libro di Guardini, un libro non facile, Guardini non scrive facile, quello che sto leggendo io è ancora più difficile perché è una traduzione degli anni 40 e quindi proprio un italiano un po' obsoleto, però è interessante perché lui dice: il progetto che Gesù, che il Padre aveva, è una cosa che io predico normalmente questo, non ha niente a che vedere con la croce non l'ha scelta il Padre. Il progetto del Padre non era che Gesù andasse in croce, il progetto del Padre è: vai dagli uomini e annuncia loro che l'amore è vittorioso e che l'amore supera ogni cosa. Che poi, se gli altri disobbediranno, non vorranno e si opporranno, ti manderanno in croce, ma non temere, anche la croce è un modo in cui tu dimostri che l'amore è più forte della morte. Quindi è questa. Quindi è chiaro che noi abbiamo scelto un percorso più complicato, che è passato attraverso la croce, ma l'abbiamo scelto noi, non lui. Perché la cosa sarebbe andata più semplice se tutti l'avessero accolto e avessero detto: oh, ma davvero è così? Allora torniamo tutti a casa. Boh, sarebbe stato più semplice, più veloce. E invece noi abbiamo complicato tutto. Quindi è la nostra libertà stupida che ha complicato le cose, che l'ha mandato in croce. Per cui il progetto di Dio è passato necessariamente di lì. Ma il suo inizialmente era solo questo, che noi arrivassimo all'amore e al tornare a casa. Pur di portarci a casa è passato anche attraverso la croce, pensate a quale amore. Poteva dire: ah sì, non vuoi tornare a casa, crepa, ranges. E invece no, dice: ok, vado in croce pur di portarti a casa. Capite? È un amore, è quello che fa Paolo. Paolo dice: per me vivere Cristo e morire un guadagno, esattamente, vuol dire: per me la mia logica è quella di Gesù, è quella di Cristo. Ecco, mettiamoci davanti a Gesù adesso nell'Eucaristia per dire: Signore, fa che la tua logica diventi la mia.